te, cuore pulsante e ribelle di roa, la donna ha sempre rappresentato, nella millenaria storia, forza, intraprendenza, volitività, passione, poverosità e confusione, un sorta di mamma Roma insomma. Donne popolane, religiose, nobili, madri di famiglie. A cominciare da Cecilia, di nobile famiglia dell'antica Roma, convertita al cristianesimo, che persuase lo sposo Valeriano ad abbracciare la religione cristiana insieme con il cognato. Si professano cristiani e vanno incontro alla morte. Massimo, il funzionario preposto all'esecuzione, vedendo come muoiono, vuole anche lui essere battezzato insieme al fratello Tiburzio sapendo di morire. Per ultima Cecilia. Sul luogo dove si è consumata la morte avvenuta per soffocamento dai vapori nel calendario della sua casa, è stata eretta la chiesa di Santa Cecilia per volontà di Papa Urbano I, all'inizio del secolo. Papa Pasquale gli ebbe in sogno la visione della donna che gli rivelava la propria sepoltura e fece erigere la chiesa in forma basilicale. Tante donne hanno reso celebre il quartiere. Altre donne di diversa estrazione sociale hanno popolato e reso celebre il rione. Santa Francesca Romana, la nobile donna Olimpia Magliarchini, che aveva sposato in seconde nozze Pampilio Pampini, il fratello di Papa Innocenzone, Camilla Virginia Savelli Farnese, fondatrice delle Oblate Agostiniane, Margherita Luti, la fornarina amata da Raffaello, figlia di un fornaio di Trastevere, Rosa Tomei, la donna amata da Trilussa. Trastevere è stata meta nell'Ottocento di viaggiatori che giungevano a Roma da tutta Europa per il Grand Tour. Poeti e scrittori come Giacomo Leopardi, i fratelli del mondo del Boulez de Concorde, Nicolas Gogol, che così scrive: conoscete i trasteverini, abitanti dell'altra riva del Tevere, così fieri della loro purissima discendenza dai romani antichi. Essi si considerano come gli unici romani autentici. Il rione, tutto costellato di case destinate alla manifattura, e risuona dello strepito dei telai e del canto delle donne e degli operai occupati al lavoro, come lo descrive Giacomo Leopardi nelle Vite Intenti Tre mentre si recava alla tomba di Torquato Tasso a Sant'Onofrio, sul Gianicolo. Trastevere, terra bagnata dal sangue generoso di eroi e di santi, dove resiste il dialetto del Belli, di Trilussa e Pascarella, che non deve chiamarsi romanesco, ma lingua romana Massimo Grillani. La fanciulletta. In una di queste vie, detta via della Lungaretta, che da piazza Santa Maria in Trastevere porta dritto a Ponte Sulicio, c'è piazza Santa Rufina, dove resiste il palazzo abitato da Giuditta Tavani, moglie di Francesco Acquaro. Ella nasce il 23 aprile, e i tentirti da Giustino Tavani, di professione lanaro, e Adelaide Mambori in via delle Molo dell'Isola, è in seguito trasferita a via della Lungaretta Ninetti. Una donna volitiva, forte, una brava manager stando a quanto riporta il tribuno rievocandone la figura, una fanciulletta, appena bilustre, e già alla direzione di ben 200 telai, corre dappertutto, di tutto parla, ed è la delizia dei lavoranti, le donne la rispettano e le obbediscono. Il marito Francesco Arquati, originario di Filettino, dirige uno stabilimento a Subiaco, dove Francesco Guettera aveva trasferito dalla nativa Asasia una fabbrica di tovagliati con telai a tubino. Quando si sposano nel luglio e gli tempi forti foro, Francesco da circa 5 anni, Giuditta Fortenani. Dopo pochi anni, da Subiaco, la famiglia rientra a Roma, in via della Lungaretta Ninetti e Seven, dove all'attività di lavoro presso il lanificio di Giulio Iani, che aveva rilevato dal padre di Giuditta, Giustino Tavani, si affianca una intensa attività di propaganda mazziniana e garibaldina. Un deposito in casa. Il Regno d'Italia è stato proclamato il 7 marzo e gli tensi Tivone, manca Roma per farne la capitale d'Italia, e Trento e Trieste. E per questo a Roma c'è una decisa attività cospirativa per sollevare la popolazione e liberarla dal dominio del Papa. Nel mese di ottobre gli Tensiti Seven arrivano in città patrioti da ogni parte e vengono accolti nel lanificio Iani e nella casa di Giuditta in piazza di Santa Rufina. Il giorno della rivolta non era stato fissato né mentre fervevano i preparativi per la sollevazione popolare. Giulio Iani nel recarsi in piazza Santa Rufina per raggiungere la moglie incinta, così come Giuditta, fu raggiunto dagli soavi pontifici che lo ricercavano e lo rincorsero sino a catturarlo. Il giornale di Roma del 26 ottobre di Tensiti Seven così riporta la notizia. In Roma è accaduto ieri. Quanto segue, saputosi dalla polizia che nella casa e l'anificio di un tal Giulio Iani, situata alla Lungaretta Ninetti, trovavasi un forte deposito di armi, vi fu, verso l'una pomeridiana, inviato un distaccamento di gendarmi e di zuavi per eseguire il sequestro. Giuntavi la forza trovò che in quel momento cominciava a sin detto luogo la distribuzione delle armi in una numerosa riunione di garibaldini. Questi, così sorpresi, opposero la più viva resistenza tirando dalle finestre fucilate e lanciando bombe cosiddette all'orsi. Malgrado ciò, dopo oltre un'ora di fuoco, la truppa prese d'assalto la casa e riuscì a vincerli del tutto. I garibaldini ebbero si tè morti, restando gli altri in numero di tirchinine, fra i quali più feriti, in mano alla forza. Essi sono quasi tutti forestieri. Nella casa si trovò un gran deposito delle suddette bombe, di fucili, di revolver su, di lance e altre armi e munizioni. Dei nostri soldati non si sono avuti prodigiosamente che un sergente e due suoi feriti. Il giornale del Papa. L'osservatore romano del Tentizi, ottobre di Tensiti, se ben così scrive. Gendarmi e zuavi, penetrati entro il locale alla baionetta, ricominciarono per le scale un vero combattimento che terminò con la morte di 15 di quei malfattori, con l'arresto dei rimanenti in numero di 31 che si erano rifugiati in una camera sotto i tetti. Però a quei malfattori c'erano Giuditta Tavani, a quotidiani Tirtelseve, il marito Francesco, a quotidiani Fittizi, il figlio Antonio di anni Forte. Donna forte, coraggiosa. Giuditta perduta ogni speranza di vittoria. Visti cadere vicino a sé il marito e il figlio, si precipitò innanzi ai soldati di Pioppi, gridandovi: «Non ho paura, e queste belve, si imbonde di sangue», non rispettando in lei neppure il sesso. La stesero al suolo con vari colpi di fucile, lacerandone poscia il cadavere a colpi di baionetta secondo un'accurata ricostruzione del nipote di Francesco, Pietro Barboni, a Quave. Un'eroina del risorgimento italiano, romano e trasferino le cui idee azioni di libertà, di amore per la patria si concretizzarono con il sacrificio della propria vita e dei suoi familiari. L'ultima patriota nella Roma del Papa. Una vita breve e serena anni vissuta a Trastevere, rocca del valore, del patriottismo italiano, del sentimento di libertà.